Stile Italiano
presenta
Radio 100 più 50. 100 anni di Radio Italiana Pubblica, 50 anni di Radio Italiane Private. Cento anni o poco più, dal 1924 al 2024-25, di URI, EIAR e RAI. Quant'anni, dal 1975 al 2025, delle radio private italiane, dalle radio libere ai networks, fino alle radio web. Ideato e condotto da Massimo Emanuelli. Consulenza di Cesare Borrometi. Radio 100 più 50. Buon ascolto. Amici all'ascolto, un saluto a tutti voi da Cesare Borrometi. Sono appena incominciate su Rai 3 le trasmissioni di un nuovo programma intitolato Finché la barca va, programma controcorrente nel vero senso della parola. È il ritorno in TV su Rai 3 in un preserale di Piero Chiambretti. Chi non è più giovanissimo ricorderà Complimenti per la trasmissione, che fu un tormentone nella stagione 1988-89. Sembra ieri, in quel caso Chiambretti andava in alcune città, magari al mercato della città, incontrava delle persone e poi fissava un appuntamento in casa con queste persone per dare il via a un giochetto nelle case appunto di queste famiglie. Una trasmissione che ebbe un enorme successo. Ora Chiambretti ci riprova con una specie di approfondimento dei fatti del giorno in un'atmosfera un po' particolare. Una gita sul Tevere, un giro sul Tevere in barca, che praticamente segue un itinerario che parte dall'isola Tiberina e che raggiunge come traguardo praticamente il Vaticano, la zona di Castel Sant'Angelo. E quindi attraverso il Lungotevere Chiambretti dialoga con questi personaggi famosi per fare un po' il punto della situazione generale, sociale, politica, eccetera, eccetera. Un programma che durerà soltanto fino a sotto Pasqua, ma che Chiambretti promette di riproporre alla fine dell'estate, il prossimo autunno. Speriamo che il successo possa arrivare a questa trasmissione. Prima che questo programma andasse in onda, quindi nei giorni scorsi, il nostro Massimo Emanuelli ha avvicendato e ha incontrato in collegamento Piero Chiambretti. Abbiamo la registrazione di questo incontro, di questo dialogo appunto fra Massimo Emanuelli e Piero Chiambretti, e adesso vi lasciamo introducendo il tutto naturalmente con la canzone mitica di ormai 55 anni fa, Finché la barca va, nella versione originale dell'epoca di Orietta Berti. Quindi prego la regia di partire prima con la canzone e poi con la registrazione dell'intervista. Per quanto ci riguarda, appuntamento alla prossima settimana.
Il grillo disse un giorno alla formica: il pane per l'inverno tu ce l'hai, perché protesti sempre per il vino? Aspetta la vendemmia e ce l'avrai. Mi sembra di sentire mio fratello che aveva un grattacielo nel Perù. Voleva arrivare fino in cielo e il grattacielo adesso non l'ha più. Finché la barca va, lasciala andare. Finché la barca va, tu non remare. Finché la barca va, stai a guardare. Quando l'amore viene il campanello suonerà. Quando l'amore viene il campanello suonerà. E tu che vivi sempre sotto il sole, tra file di ginestre di lilla, al tuo paese c'è chi ti vuol bene, perché sogni le donne di città. Mi sembra di vedere mia sorella che aveva un fidanzato di Cantù. Voleva averne uno anche in Cina e il fidanzato adesso non l'ha più.
Raggiunto il grande Piero Chiambretti.
Eccomi. Sì, eccoci. Facciamo questa cosa così almeno ci risolviamo poi il problema della giornata. Andiamo. Sì. Pronto.
Allora, il primo ricordo radiofonico da radioascoltatore di Piero Chiambretti.
Ma il primo è su una radio di quelle con le zampe, un mobile radio che prendeva onde medie. L'FM non c'era ancora. E ascoltavo quando tagliavo da scuola, non so perché, chiamate Roma 3131. Non so per quale motivo mi piaceva. Questo la mattina. Poi aspettavo l'una per sentire la hit parade di Lelio Luttazzi, che poi citerò in un programma radiofonico, come lei ha già scritto in un'altra parte delle informazioni su di me.
Esattamente.
La classifica di parade, ma lui non lo sa. Questo era il titolo originale.
Sì,
quindi direi che questi due programmi, legati poi ovviamente alla scuola della radio, tra virgolette ovviamente, che è stato alto gradimento. Direi questi tre programmi più Supersonic, velocità a Mach 2 nella notte e basta. Poi ho cominciato a inventare la radio. Io credo di aver inventato la prima radio in Italia, perché mi regalarono un registratore geloso. Io a casa mia avevo un Lenco 75, mettevo i dischi e li registravo su questo registratorino a bobine, che aveva oltre sì un microfono, quindi in sottofondo si sentiva la musica e in primo piano la mia voce, o viceversa, a seconda dei cursori. Che cosa facevo? Mettevo i dischi e li dedicavo ad alcuni amici. Tengo a precisare che le radio non erano ancora nate. Dopodiché prendevo questo registratore con la registrazione, scendevo ai giardini sotto casa, i famigerati giardini Colombo, dove all'epoca faceva bella mostra di sé un chiosco di gelati con altoparlante. Io attaccavo il registratore e magicamente per quasi tutto il giardino si sentiva per la prima volta una voce che non fosse quella della RAI e che peraltro citava nomi di bambini più o meno sconosciuti, anzi sconosciuti ai più, ma conosciuti dagli stessi bambini. Quindi ho inventato la radio e le dediche.
Elio Luttazzi presenta Hit Parade!
Arrivato al mondo della radio vera e propria, la prima fu Radio Torino Centrale, o sbaglio?
Sono arrivato alla radio semplicemente perché facevo il DJ in discoteca. Questo per guadagnare qualche soldo e trovare anche delle ragazze che sono state, e non credo di essere politicamente scorretto, dire che sono stati un chiodo fisso della mia vita. Detto questo, le radio nascono forse proprio a Torino, Biella e Bologna, tra le primissime, forse Biella prima di Bologna. Qualcuno dice Bologna prima di Biella, comunque ci infiliamo in mezzo e so che cercavano dei DJ che avessero annessi i dischi che portavano dalle discoteche e poi riportavano nottetempo ai locali dove lavoravamo. Quindi vengo chiamato a questa radio, faccio un presunto provino di nulla, solo il fatto di parlare l'italiano, e vengo assunto insieme a un mio collaboratore e cominciamo delle esperienze ovviamente surreali. La prima fu un radiogiornale, solo che mentre leggevamo notizie anche molto serie, mi scappava da ridere in modo esagerato, in diretta, e quindi creai incidenti a più non posso con la direzione molto seria di quella radio. E ricordo che i primi due programmi che feci era uno di ovviamente una classifica dei più seguiti in discoteca. Ed era un 1º aprile con la neve a Torino. Poteva essere 76, 75, 76, va verificato. Comunque nel primo anno dell'apertura delle radio locali. La cosa interessante è che sulla radio in FM le sintonie di queste radio erano due. Ogni giorno si accendeva il sintonizzatore e ne compariva un'altra. Chi sono questi bastardi? Questa era la frase. Si faceva un rapido giro, si scopriva chi era il proprietario, a cosa si ispirava, chi erano le voci e dovevi convivere con tre radio, con 5, con 8, con 20, con 30, con 50 radio, alcune addirittura sopra la nostra stessa frequenza. E una delle frasi che ho sentito per anni nelle radio locali, pirata, poi private e poi anche i primi network è: ragazzi, è più importante la frequenza o lo stipendio? La frequenza, il trasmettitore o i dischi? Il trasmettitore, perché ognuno di noi voleva arrivare il più lontano possibile. Infatti io, che ero un po' all'oscuro di tutto, mi dicevo tra me e me, ma per farci sentire a Palermo, dobbiamo urlare più forte? Bene. Questo gioco di parole, più importanti i dischi, ripetitore, più importante la frequenza, il ripetitore, i dischi, eccetera, ha fatto sì che per anni non abbiamo preso una lira e le radio però non si sentivano. Purtroppo sui ripetitori a Torino, sulla collina dell'Eremo, sono morti svariati rappresentanti tecnici che andavano settimanalmente su questo monte, su questa collina, ad aggiustare l'antenna o il trasmettitore tedesco, non ricordo, americano, italiano, che veniva cambiato continuamente per riuscire a farci sentire in mezzo Piemonte, poi anche tutto il Piemonte. E purtroppo i fulmini hanno ucciso diverse persone che conoscevo, almeno due, e sono stati brutti colpi per le radio, ma anche per le persone che conoscevamo benissimo perché erano comunque delle figure importanti. Una di queste era anche il proprietario di una che fu poi una delle mie radio di formazione, cioè radio ABC, o meglio ABC Italiana.
detto che non sei bella, antica, quando la sera diventi stella. Non parli perché hai paura di sapere troppo. Grande di persone, Torino è l'altra faccia della stessa Roma, Torino, un pugno al cielo di terra buona.
Finalmente le radio private hanno la loro enciclopedia.
One, two, three, four, five, six, seven, eight.
Alza la tua radio, per favor.
Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea.
Storia delle radio libere italiane di ieri ed oggi. Emittenti FM, web e DAB. Oltre 2100 pagine scritte da Massimo Emanuelli, con l'autorevole prefazione del professor Giorgio Simonelli e la postfazione del giornalista Roberto Poletti. Non la solita opera di testimonianze e di interviste, ma un'opera storica. Dai primi esperimenti di rottura del monopolio nell'immediato dopoguerra alle radio libere di metà anni 70. Tutte le radio locali suddivise regione per regione e provincia per provincia. Le radio regionali, le superstation, la syndication, i network nazionali, le radio politiche, le radio religiose, dagli anni 70 ad oggi.
Dormire! salutare. Autostop. Starnuto. Camminare.
Testimonianze e dichiarazioni di grandi personaggi. Claudio Cecchetto, Tiberio Timperi, Gerry Scotti, Nino Frassica, Platinette, Amadeus, Carlo Conti, Piero Chiambretti, Silvia Annicchiarico, Mauro Micheloni e tanti altri fra DJ, editori e collaboratori di emittenti locali e regionali di tutta Italia.
Ci si può sbronzare con un'aranciata, c'è la Band of Jocks, la più spericolata.
Una band alla caccia delle hit di domani, tra computer, new dandy e colori africani.
Accendete la radio e spegnete la luce, siamo i 10 DJ dalla puntina veloce.
Alza la tua radio, per favore. Un'opera già vista di buon occhio dai gota della radio italiana, così come Renzo Arbore, 2 anni fa, lodò il test emanuelliano sulla storia della radio pubblica. Lo potrete acquistare a soli 15 euro. Prenotabile sul bookstore della casa editrice, sito edizioni Oltre Gammarò Töpfer, www.librioltre.it. E buona lettura a tutti!
Questo è il primo giro di ricordi che poi si sono trasformati da ricordi in certezze, perché poi ho cominciato a imparare a fare la radio proprio a livello locale, cercando di portare subito le mie idee che ho poi riprovato talmente tante volte che quando sono arrivati poi i famosi tram da non perdere, il tram che passa una volta sola, e che poi non è vero perché il tram passa più volte, ero pronto per poter subito dimostrare che quelle idee avevano un valore artistico e strategico. Tutte, sì, le radio che sono arrivate dopo, in qualche maniera, hanno attinto, per quanto mi riguarda, da quella che è stata la mia prima esperienza di quelle radio del 76-77.
Io ci aggiungerei un'altra cosa, appunto, 76-77, appunto, se poi la prima radio era appunto Radio Torino Centrale, che ho raccolto delle testimonianze, poi ci sono vecchi articoli anche su Mille Canali, su altre testate con le quali ho collaborato, che se è vero tutto che faceva capo a imprenditori legati allora all'allora esponente democristiano Scalfaro, che poi sarà Presidente della Repubblica, ma in una radio cattolica, come si conciliava un'ironia intelligente fin dagli esordi, anche se mai volgare, come si conciliava in una radio cattolica, come l'ironia di Chiambretti?
No, intanto io non sapevo che fosse così cattolica. Sì, era legata alla Democrazia Cristiana, però io ero convinto di quella laica, non di quella di preti e suore. E certamente si conciliava molto male, perché loro avevano intenzione di fare una pseudo Rai mischiata a una pseudo filodiffusione. Ma io dicevo, scusate, la filodiffusione è solo musica. Noi qui invece abbiamo parole da dire, abbiamo pensieri da trasmettere, abbiamo scherzi da fare, abbiamo giochi, abbiamo molte possibilità di raggiungere un pubblico più vasto. E infatti io ringrazio moltissimo il fatto che i primi saranno sempre i primi, e quindi, nonostante non fosse la radio adeguata per me, ci ho lavorato, non so, un anno, forse un anno e mezzo, due, e poi ho fatto Armi e Bagagli e sono andato invece in un vero e proprio laboratorio che è stato Radio ABC Italiana, dove c'erano solo pazzi, dove il direttore artistico veniva dal Teatro dell'Avanguardia e dove immediatamente ha sposato quelle che erano le mie caratteristiche e in parte anche quelle del mio partner, che all'epoca aveva una marcia in più, forse addirittura di me, perché a differenza di me era anche un tecnico. Quindi sapevo usare molto bene il mezzo da un punto di vista tecnico, sapevo usare il mixer, sapevo usare l'eco, sapeva montare, sapeva creare effetti. Io invece ero solo io con le mie idee e col mio sviluppo, diciamo, di proiezioni spiazzanti rispetto a quello che tutti facevano. Tant'è vero che sono passato da programmi di sola provocazione, a programmi di soli scherzi, a programmi di intrattenimento notturno. Ho fatto per più di un anno un programma che cominciava, credo, a mezzanotte e finiva alle 3 o alle 4, dopodiché arrivava un panettiere, Tommy la pazzia, molto forte, che raccoglieva nella notte un pubblico vastissimo dell'altra faccia della radio. La radio di giorno aveva una radio di notte che aveva un pubblico ovviamente tutto diverso, con una programmazione tutta diversa, spesso molto bassa, molto larga, molto grassa, ma che faceva veramente molto molto ascolto. Io ero felicissimo di dare la linea a Tommy la pazzia. Ma la cosa importante di quell'avventura, sempre con Eric, era che noi durante il corso della nottata chiedevamo ai nostri telespettatori, ai nostri radioascoltatori, chi avesse voglia di farci della pasta al pomodoro o delle farfalle al pesto o una carbonara o una matriciana. Nel momento in cui arrivava l'invito attraverso il telefono, noi mettavamo una bobina e scappavamo a casa di illustri sconosciuti che ci aspettavano per il piatto di pasta fumante.
La trasmissione si intitolava Radio Lupo, per caso?
Non lo ricordo. Andava in onda di notte. Può darsi. Può
E
essere.
sì, mentre il titolare, vediamo se l'ho ricordato o no, che mi ha detto che è scomparso, era di ABC.
Non lo ricordo. Milano, mi sembra.
Un'altra radio, non so se ci ha collaborato o meno, che è ancora in attività oggi, mi dicono, Radio Studio Aperto a Torino.
Sì. Poi un altro che è morto si chiamava Giaccone, che era il numero uno dei tecnici, infatti aveva radio, aveva più di una radio e tutti gli elementi che servivano a costruirla li vendeva lui, perché aveva, credo, anche un negozio di hi-fi, di alta frequenza, eccetera. Però potrei sbagliare, però esiste un mio biografo su questo, che si chiama Arturo Villone, che poi incontrerò più avanti e con il quale si aprì il Sigma Studio Radio con la distribuzione di cassette sul modello dell'allora Fininvest, che mandava in contemporanea cassette in tutta Italia che venivano mandate alla stessa ora, dando la sensazione del network che alla stessa ora in tutta Italia mandava la stessa cassetta. Arturo, che ancora oggi lavora con me e si è perfezionato con la computer grafica, l'intelligenza artificiale, quindi lavora con me in televisione, ma è bravissimo anche nell'audio, montava, anche perché suo cugino era il proprietario del Sigma Studio, che negli anni Ottanta è stato uno degli studi pubblicitari più importanti d'Italia e che spesso a Torino, attraverso la SIPRA, aveva illustri clienti. Quindi per dettagli più precisi conviene chiamare poi lui, anche perché lui dopo verrà citato per forza, perché io ho incrociato con lui diversi programmi e oltretutto lui è sempre citato anche nel mio libro come la persona che ha creduto fortemente nel sottoscritto, insistendo che partecipassi a un concorso nazionale della Rai TV che poi vinsi. E quindi è stato ed è decisivo come amico, come talent scout, come produttore di una rete network e oggi una sorta di braccio destro sulla grafica su tutto quello che faccio in TV dagli ultimi 15-16 anni.
Esatto, perché in tante altre città d'Italia mi dicevano di queste trasmissioni che andavano in onda di Piero Chiambretti, anche in Veneto, ultimamente anche l'editore Zanella che ha rilevato, la cosa ha fatto un po' scalpore, Radio Veronica One, che ha diretto Chiambretti anche come direttore artistico.
No, ecco, qui c'è l'unico vero grande equivoco. Io non sono mai stato a Radio Veronica, ne conoscevo il direttore, tale Beppe Cuva, oggi passato in forza a Monte Carlo, che poi l'ha spedito dai frati, non so come si chiama quella radio che lui dirige, ma io lo andavo a trovare a Radio Veronica quando era direttore ed è un amico mio, ma l'unico intervento, anzi, sono stati tre, quattro, massimo quattro volte, era allo stadio. Io andavo allo stadio, in tribuna, vedevo il Torino, lui scendeva perché erano esclusivisti delle partite radiofoniche del Torino in Serie A e nell'intervallo scendeva con un microfono e mi faceva fare un commento a quello che avevo visto. Questo è stato il mio rapporto con Radio Veronica. Poi, negli studi di Radio Veronica, successivamente registravo una serie di trasmissioni per Radio Monte Carlo. Ed è lì che ho fatto conoscere Cuva, Beppe Cuva, a Radio Monte Carlo, che poi lo assunse e addirittura nel tempo l'ha portato a Subasio, ecco, Radio Subasio.
Esatto, e comunque appunto anche questo Zanella che ha rilevato Veronica Oan ricordava il programma di Chiambretti, ma in tutta Italia lo ricordano, e quindi
Sì, ma per quel
il nome.
circuito di che facevamo, che si chiamava Testa di Sigaro, mi sembra, o un
Esatto,
altro.
sì, no, testa di sigaro. Un applauso anche a Villone allora. E poi c'era un altro programma, non ricordo, forse era Radio Studio Aperto, Omosessuali si nasce.
Probabilmente quello era, che oggi sarebbe improbabile un titolo del genere, come peraltro a GRP TV, io titolai un programma Succhia la gomma, quindi insomma erano tempi assolutamente lontani, ma molto coraggiosi e per poco e pochissimo bacchettoni, perché era un titolo che faceva semplicemente ridere, non aveva né il politicamente scorretto, né il sapore volgare, né il doppio senso a tutti i costi. Erano titoli che avevano una loro anima, punto, fine.
Thank you.
Finalmente le radio private hanno la loro enciclopedia.
One, two, three, four, five, six, seven, eight.
Alza la tua radio, per favor.
Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea.
Storia delle radio libere italiane di ieri ed oggi. Emittenti FM, web e DAB. Oltre 2100 pagine scritte da Massimo Emanuelli, con l'autorevole prefazione del professor Giorgio Simonelli e la postfazione del giornalista Roberto Poletti. Non la solita opera di testimonianze e di interviste, ma un'opera storica. Dai primi esperimenti di rottura del monopolio nell'immediato dopoguerra alle radio libere di metà anni 70. Tutte le radio locali suddivise regione per regione e provincia per provincia. Le radio regionali, le superstation, la syndication, i network nazionali, le radio politiche, le radio religiose, dagli anni 70 ad oggi.
Dormire. Salutare. Autostop. Starnuto. Camminare.
Testimonianze e dichiarazioni di grandi personaggi. Claudio Cecchetto, Tiberio Timperi, Gerry Scotti, Nino Frassica, Platinet, Amadeus, Carlo Conti, Piero Chiambretti, Silvia Annicchiarico, Mauro Micheloni e tanti altri fra DJ, editori e collaboratori di emittenti locali e regionali di tutta Italia.
Ci si può sbronzare con un'aranciata, c'è la Band of Jocks, la più spericolata.
Una band alla caccia delle hit di domani, tra computer, new dandy e colori africani.
Accendete la radio e spegnete la luce, siamo i 10 DJ dalla puntina veloce.
Alza la tua radio, per favor. Un'opera già vista di buon occhio dai gota della radio italiana, così come Renzo Arbore, 2 anni fa, lodò il test emanuelliano sulla storia della radio pubblica. Lo potrete acquistare a soli 15 euro, prenotabile sul bookstore della casa editrice, sito edizioni Oltre Gammarò Töpfer, www.librioltre.it. E buona lettura a tutti!
Radio Gemini One, ne abbiamo parlato.
Radio Gemini One era probabilmente la catena di questa lunga serie di cassette che ricordo venivano registrate a Torino, poi portate in un magazzino dove c'erano 100 registratori o anche di più, duplicate in 100-150 copie, non lo so, e poi spedite per tempo debito. Si spediva tutta la settimana. E mentre andavi in onda quella settimana si produceva quella dopo. Però tutti questi dettagli li può avere sicuramente molto chiari Arturo Villone.
Poi arriviamo appunto al programma che citava prima, e anche qui c'è un dubbio. Hit Parade di Lelio Luttazzi, ma lui non lo sa, erano due versioni, una estiva e una durante la stagione, e co-condotte, mi dica lei se sbaglio, una o tutte e due con Luciana Littizzetto e poi con Roberto Mattioli, che la saluta tra l'altro.
Ma Roberto Mattioli probabilmente faceva un'imitazione, perché la conduzione era la mia e in buona parte, adesso non ricordo se c'era un'estiva o c'era un'invernale, non lo ricordo, però sì, con Luciana Littizzetto al pianoforte. Tra l'altro è stato l'ultimo programma di Radio Rai in Via Verdi dall'auditorio. Adesso l'auditorio non so cosa sia diventato, ma non è più utilizzato come studio radiofonico. Era una cosa pazzesca, perché è dove giravano i grandi sceneggiati radiofonici, dove penso abbia lavorato Mike Bongiorno quando faceva a Torino programmi radiofonici, forse come Arrivi e Partenze, non so se era da Torino. Comunque in ogni caso sì, era uno studio con una tribuna, con una galleria. Era pazzesco. Ultimo programma fatto lì, Perché, come sempre, e questo succederà anche più avanti, ho cercato sempre di fare la radiovisione, quella che poi sono arrivati i geni 30 anni dopo e l'hanno poi istituzionalizzata a partire da RTL, passando poi per la RAI, per tutte le altre radio, DJ, Virgin, eccetera, eccetera. E in cosa consisteva? Consisteva nel cercare di fare una radio come se fosse la televisione. Quindi, quando molti anni dopo ho condotto un Festival di Sanremo alla radio, non ricordo se il primo o il secondo, probabilmente il primo, lo studio che ci avevano dato era proprio a 1 metro dal palcoscenico televisivo. E io lo arredai con materiali, immagini, addirittura una gallina o più galline dentro delle gabbie, altra cosa impossibile oggi, eccetera, eccetera. Noi tutti in smoking, compresi i tecnici, senza avere nessuna certezza che qualche telecamera sarebbe mai arrivata nei 5 giorni del festival dentro lo studio. E invece ci arrivò. E quindi anche lì, per la prima volta, si vide uno studio radiofonico molto televisivo. Non era lo studio che spesso ha accompagnato i festival, dove c'è uno che commenta da una balconata. No, no, era proprio un piccolo, misero studio all'interno del quale avevamo messo la bandiera italiana, avevamo messo dei busti, avevamo messo delle galline, avevamo messo addirittura un fornello che serviva per dare questa situazione di Casa Italia, che poi è diventata, credo, un marchio di fabbrica anche per la nazionale di calcio. Il problema è che tutte queste piccole, stupide idee non mi sono state mai pagate e non sono certo uno che si mette lì a dire questo è mio, questo è mio, questo è mio. Perché dovrei andare avanti per tutta la notte, invece mi sta già andando via la voce.
We're getting down.
Altre trasmissioni che ricordo, appunto, ed qui siamo ormai a network radio nazionali, il passaggio lo citava prima, Radio Monte Carlo nel 2006, prima con Kay Rush, Rush Hour nel pallone, e poi con Marchette, sempre Radio Monte Carlo.
Sì, però Marchette, attenzione, qui c'è una piccola precisione da fare. Primo programma fatto totalmente in televisione, rimontato da Arturo Villone, detto Pistolone, per la grande minchia che si porta, e trasmesso alla radio. Quindi riuscivamo a dare, e non è il primo, perché poi anche il laureato lo abbiamo trasmesso, non so in quale rete, forse la RAI, in versione radiofonica. Lui lo rimontava, ovviamente, con la mia supervisione, togliendo quelle parti, video e altre cose improbabili, ma tutto quello che era il parlato, compreso le interviste in collegamento, venivano mandati in onde, supportato magari con qualche effetto di applauso in più, se era lontano nell'audio televisivo era sufficiente vedere le facce o le mani che battono, ma i suoni non erano da radio. E noi quindi abbiamo ricostruito anche programmi televisivi fatti solo per la televisione, riportati invece a un audio broadcasting per la radio. Quindi sia Marchette che Il Laureato, grande programma di cui vado molto fiero ancora oggi per Rai 3, sono stati poi trasmessi alla radio.
E Chiambrettopoli anche.
Chiambrettopoli che cos'è? Non mi ricordo più.
Ma era un programma televisivo che probabilmente è stato, anzi no, senz'altro è stato fatto anche alla radio.
A meno che non fosse Il Laureato che alla radio abbiamo chiamato Chiambrettopoli. Non mi ricordo. Però sicuramente sono stati diversi i titoli televisivi che con la nostra esperienza radiofonica, l'amore per la radio e le mani vellutate di Arturo hanno costruito dei gioielli che andavano in onda alla radio. Ma non erano stati pensati per la radio,
Prima di arrivare alla conclusione sulla radio, e poi ci avviciniamo alla conclusione, c'è solo una curiosità mia, perché per parlare di Chiambretti televisivo sarebbe una cosa lunghissima, io scrivo di radio, però ecco, mi soffermo sulla sua ultima trasmissione, Donne sull'orlo di una crisi di nervi, dove lei intervista, tra l'altro, una che è stata una mia collega, io per un certo periodo ho anche insegnato, che fa il vescovo, è una donna. Ma come riesce Chiambretti a scovare, perché tra le tante capacità di Chiambretti è scovare questi personaggi, come ha fatto?
Beh, diciamo che vengono a me, no? Come San Francesco con gli animali, senza togliere niente ovviamente agli animali, ma sono figure originali, borderline, di cui io sono sempre stato innamorato da sempre, anche quando lavoravo a Telemanila in un quartiere popolare di Torino, dove mi spacciavo televisivamente parlando di essere una volta ad Amsterdam, una volta a New York, un'altra volta a Teheran. In diretta, in questa via laterale, passavano delle figure con le borse, con la bici, andavano a fare la spesa. Nella maggior parte dei casi erano calabresi, pugliesi, che venivano a Torino per lavorare alla Fiat. E quindi io li fermavo e con la velocità che mi contraddistingue dicevo: lei qui a Teheran da quanto tempo vive? Questo Teheran, Torino. E cominciavano a rispondere: sono qua da 7 anni, e come si trova qui anche con il cibo, come va rispetto al vostro? E tutto ci stava, tutto stava dentro. Quindi ho cominciato a lavorare con le persone della strada, che erano una fucina di invenzioni, perché noi pensiamo di conoscere il mondo. In realtà, come diceva Zavattini, basterebbe stare su un tram per trovare delle idee. Non bisogna stare chiusi in una bella stanza elegante con un brainstorming tra cappuccini, piante carnivore, belle ragazze e giacche damascate, ma girando per i mercati. Non a caso, complimenti per la trasmissione, Prove Tecniche sono programmi che hanno vissuto proprio in modo sostanziale solo di gente semplice delle periferie italiane, dove ho incontrato figure che poi ho portato con me per anni. C'era un certo Mago Mimmo che avevo conosciuto in un bar al quale avevo chiesto solo l'ora, solo a sentire come mi aveva detto l'ora, è stato imbarcato sul programma e fino alla sua morte ha lavorato in diversi programmi. La stessa cosa valsa per la signora Melzi, una signora di Lodi, che veramente era la casalinga di Voghera, una donna di una gentilezza esagerata, di una semplicità esagerata, una sorta di bambina settantenne, con un accento comico che permetteva a qualunque cosa dicesse di far ridere. Bene, io l'ho portata a vedere il Cruciverbone che c'era la domenica e che faceva 7 milioni a Domenica Inn. E lei quando vedeva il Cruciverbone, per dire, no? Pensava di essere a Medjugorje, cioè era qualcosa di troppo, esageratamente troppo, un'illusione elettronica che lei vedeva da casa e poteva toccare, il Cruciverbone. Poi ho portato con me anche sul palco del Festival di Sanremo Aldo Izzo, un napoletano purtroppo scomparso, che non era nient'altro che uno dei portieri della RAI di Corso Sempione, simpatico, faccia triangolo. Un passato nel clan di Celentano. E lui è venuto con me per anni, una comicità involontaria pazzesca, non sapeva niente, ma era talmente paraculo che sapeva trovare a modo suo le parole per risponderti anche sul capitale di Karl Marx. E lì giochi di parole che con tutto rispetto neanche la smorfia era in grado di fare. Tant'è vero che al Festival di Sanremo fu portato come gobbista con un cappotto di cammello, due misure più piccolo della pancia del fisico minuto di questo nostro amico, che stava sul palco sempre col cappotto e verso le 11 mi chiedeva di chiudere Sanremo perché perdeva il treno che lo riportava a Torino. Ecco, questi sono, come dire, degli elementi che poi arrivano fino al vescovo, perché il vescovo è stato trovato unicamente leggendo un giornale. Un mio collaboratore mi ha fatto leggere un articolino e io ho capito che era la donna per me. L'ho chiamata, il feeling è stato immediato. Dobbiamo dire che la signora Longhitano è sicuramente un personaggio molto fuori dalle righe, molto fuori dalla
Confermo.
chiesa, pur standoci molto dentro. E quindi un diavolo e l'acqua santa. E quindi perfetto per me, ma quest'anno in Donne sull'orlo di una crisi di nervi, di personaggi bizzarri nella prima fila del teatro, ricostruito apposta per mettere figure eccellenti, ma fuori da ogni logica televisiva, ce n'erano tantissime.
Sì, no, io parlavo di Longhitano perché avevo capito anch'io quando collaboravamo assieme che era un personaggio. Ecco, poi non dimentichiamoci tutti i grandi invece, quelli poi famosi. Ricordo il Portalettere, il TG0, da Fellini. Le sue interviste sono stupende, Cambretti. Io sono anche un suo fan.
Io la ringrazio, però non, come posso dire? Cioè, adesso che ho superato ormai di gran lunga la boa, diciamo, della mia carriera e che potrei anche chiudere, voglio dire, ma non lo faccio perché ho molta passione, ho ancora molta voglia e ho ancora molta felicità creativa e quindi è un peccato stare in garage. Però adesso che sono arrivato, diciamo, quasi alla fine, girandomi indietro, rifarei esattamente tutto quello che ho fatto, anche quei programmi che per qualche motivo, anche colpa mia, non sono stati all'altezza. Però io avrei meritato, secondo me, un posto più alto nella geografia della televisione italiana e della radio, perché credo di aver fatto cose di grande coraggio, ho fatto decine di prototipi che poi, perché ero fatto così, lasciavo praticamente perdersi nel vuoto, ristudiati a memoria da quelli che oggi vengono chiamati gli autori, i capi progetto, e rifatti in serie per anni. Quindi io potrei fare tanti esempi di cose che ho fatto e che vanno in onda oggi, ma che hanno una matrice molto precisa dalla mia partenza o dalle mie tante partenze. Infatti, per concludere, sto scrivendo un programma che farò a febbraio che si chiama Finché la barca va, e anche lì questo sarà più difficile da copiare perché è troppo, troppo caratterizzato. Ma è un programma che mi vede tornare, diciamo per la strada, o meglio, diciamo all'aperto, su Rai 3, quindi anche un romanticismo di ritorno, in un programma che farò su una barca che viaggia, naviga tra i ponti dell'isola Tiberina, Roma, Tevere, fino a Castel Sant'Angelo. Sono 20 minuti circa di navigazione. Questa barca, con qualunque tempo, con qualunque corrente politica e del fiume, ospiterà un ospite ogni sera per tutto il tempo del tracciato. L'ospite in un primo momento doveva essere solo un politico, quindi era un programma, è un programma politico, che però, vedendo la ritrosia della maggior parte dei politici e la noia di questi che fanno il comizietto a ogni domanda, a ogni provocazione, ho pensato di trasferire, diciamo, il genere da programma politico a programma dal pensiero politico. Questo vuol dire che anche lei, professore, potrebbe essere nel programma a commentare i politici, a commentare l'attualità, a commentare Ranieri che torna alla Roma, ma non il politico tout court, anche se nella lista di quelli che io ho immaginato potrebbero partecipare a questo programma su 25 puntate, che poi diventeranno altre 25, quindi un totale di 50, a partire dalle 20:10, storica mia collocazione, fascia oraria, subito dopo Blob, fino all'arrivo del cavallo e la torre, alle 20:35. Ecco, questo per esempio è un programma che non esiste nella televisione del mondo, come non è mai esistita nella televisione del mondo un programma, l'ultimo non capito da Mediaset, che è stato un programma con 100 bambini, 100 bambini, di cui una era il mio, anzi la mia, che ho fatto per Canale 5 l'anno scorso. Loro in tutta risposta hanno pensato bene di richiamare Gerry Scotti e a rifare un vecchio programma che già loro facevano, Io canto, con dei bambini che cantano e i genitori e la giuria tira sulle palette. Il mio invece era un programma di creatività pura. Il premio l'avevano già conquistato superando il provino. Quindi c'erano bambini che cantavano, che ballavano, che parlavano, che pensavano, che giudicavano. Ma non c'era gara. Avevano già vinto tutti per il fatto che erano lì. E queste sono cose che poi piano piano noi troveremo galleggiare sulle televisioni. Però la memoria storica della radio, come quella della televisione, sfuma come certi profumi sul risotto allo zafferano.
Il grillo disse un giorno alla formica: il pane per l'inverno tu ce l'hai, perché protesti sempre per il vino? Aspetta la vendemmia e ce l'avrai.
Mi sembra di sentire mio fratello che aveva un grattacielo nel Perù.
Voleva arrivare fino in cielo e il grattacielo adesso non l'ha più.
Finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va.
Vivi sempre sotto il sole, tra file di ginestre di villa, al tuo paese c'è chi ti vuol bene, perché sogni le donne di città.
Mi sembra di vedere mia sorella, che aveva un fidanzato di Cantù.
Voleva averne uno anche in Cina, e il fidanzato adesso non l'ha più.
Formica, il pane per l'inverno tu ce l'hai.
Vorrei
Finalmente le radio private hanno la loro enciclopedia.
One, two, three, four, five, six, seven, eight.
Alza la tua radio, per favor.
Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea.
Storia delle radio libere italiane di ieri ed oggi. Emittenti FM, web e DAB. Oltre 2100 pagine scritte da Massimo Emanuelli, con l'autorevole prefazione del professor Giorgio Simonelli e la postfazione del giornalista Roberto Poletti. Non la solita opera di testimonianze e di interviste, ma un'opera storica. Dai primi esperimenti di rottura del monopolio nell'immediato dopoguerra alle radio libere di metà anni 70. Tutte le radio locali suddivise regione per regione e provincia per provincia. Le radio regionali, le superstation, la syndication, i network nazionali, le radio politiche, le radio religiose, dagli anni 70 ad oggi.
Dormire! Salutare! Autostop. Starnuto. Camminare.
Testimonianze e dichiarazioni di grandi personaggi: Claudio Cecchetto, Tiberio Timperi, Gerry Scotti, Nino Frassica, Platinette, Amadeus, Carlo Conti, Piero Chiambretti, Silvia Annicchiarico, Mauro Micheloni e tanti altri, fra DJ, editori e collaboratori di emittenti locali e regionali di tutta Italia.
Ci si può sbronzare con un'aranciata, c'è la Band of Jocks, la più spericolata.
Una band alla caccia delle hit di domani, tra computer, new dandy e colori africani.
Accendete la radio e spegnete la luce, siamo i 10 DJ dalla puntina veloce.
Alza la tua radio, per favor. Un'opera già vista di buon occhio dai gota della radio italiana, così come Renzo Arbore, 2 anni fa, lodò il test emanuelliano sulla storia della radio pubblica. Lo potrete acquistare a soli 15 euro, prenotabile sul bookstore della casa editrice, sito edizioni Oltre Gammarò Töpfer, www.librioltre.it. E buona lettura a tutti!
Io sto cercando di ricostruirla, appunto, la storia della radio, ecco, con un libro. Adesso, Timo,
lei è pazzo, lei è totale pazzo, perché chi lo compra sto libro? Cosa gliene frega alla gente della radio, che è vivissima, sì, ma è morta nel momento in cui è morta tutta la comunicazione di massa, quella tradizionale, per dare spazio a questo, cioè al telefono.
Esatto, però devo dire che per quanto riguarda la storia di Radio Rai, i 100 anni di Radio Rai, ho avuto, intanto sono andate esaurite le copie pur con un piccolo editore, ho avuto recensioni lusinghiere da Renzo Arbore, da Gigi Marziali, da tutti quelli che hanno fatto la storia della radio. Speriamo che anche sulle private funzioni così.
Però vede, lì il problema è che il nostalgico ci sta a leggere e a rivivere in prima persona ciò che lei scrive, anche di questi illustri colleghi. Però i cretini che vivono il mondo oggi non gliene frega una minchia.
E lo so.
Io ho già partecipato, ce lo dovrei avere laggiù da qualche parte, ad un libro di un tale, mi sembra, come cavolo si chiama? Einhard? No, un altro. Comunque, di nuovo, la storia delle radio private in Italia. Ho fatto un lungo pezzo, ho voluto una foto che deve aver trovato lui, perché io non ce l'avevo. Ma io non so cosa abbia venduto. Io le auguro che questo libro, oltre ad essere molto bello, possa anche vendere, perché è anche faticosissimo poter mettere insieme tante figure, tante storie, tanti dati, senza sbagliare, perché l'enciclopedia non può sbagliare. E questa è un'enciclopedia. Però sulla vendita temo che comunque la fatica esista.
E lo so.
Volevo trovare...
Piero Chiambretti, in tutti questi anni di radio, qual è l'aneddoto più curioso che le è capitato?
Ma guardi, gliel'ho già raccontato. Secondo me, fra tutti, a parte che ho fatto un provino a Radio Monte Carlo qualche anno prima che mi prendessero e mi bocciarono. Quindi ho anche una bocciatura da DJ tradizionale, e forse avevano ragione loro. Però quando Radio Monte Carlo era Radio Monte Carlo. E quindi già questa è una cosa da dire, nessuno sa. Ma forse la cosa che le ho detto, quello di mangiare a casa della gente lasciando il programma nelle mani di una bobina che girava tutta la notte e qualche volta pure finiva il nastro. Direi che forse le due cose più importanti sono quelle. E poi certamente quel festival di Sanremo, dove riuscimmo a portare la televisione di Baudo, formale, barocca, un po' così leccata, dentro quello studio con le galline. Fine del discorso.
La ringrazio, Chiambretti.
In bocca al lupo, arrivederci.
Viva la Rai, viva la Rai, quanti geni lavorano solo per noi. Viva la Rai, con il suo impero dice la Rai, soltanto intero. Viva la Rai, dimmi da quale parte stai. Viva la Rai, se sarai buono il tuo Mazinga vedrai. Oppure no, dipende dal funzionario Rai. Viva la Rai, che cosa giusta e con la Rai è sempre festa. Viva la Rai, coi capoccioni e gli operai. In Viale Mazzini ci giocano i bambini, mentre tu vivi grazie alla Rai TV. In fondo è la tua mamma, ballata dall'antenna. Mamma Rai non ti abbandona mai, se non guai. Viva la Rai, quante battaglie nei corridoi. Poveri noi, se non si mettessero d'accordo alla Rai. Paghiamo allora questo abbonamento per mantenerli in salute e in sentimento, perché oramai questo cervello avrà un padrone, lo sai. Viva la Rai, viva la Rai, viva la Rai, con il suo impero dice la Rai, soltanto intero. Viva la Rai, coi capoccioni e gli operai.
Buonanotte.